Dave Against the Machine.
Yeah.
Ah, era proprio caruccio questo pezzo dei Vines. Peccato che poi si siano un po' persi. Mi son permesso di tenere anche quel bel feedbackone finale che ci sta sempre. Come vi avevo anticipato, oggi facciamo un po', proviamo a fare un po' di ordine su quello che succede nel 2019 attorno al pianeta vinile, con l'appuntamento del Record Store Day che cade questa settimana, sabato 13 aprile. Quindi direi che incredibilmente siamo sul pezzo. Saluto e ringrazio uno dei miei spacciatori di dischi preferiti, Danilo Durante, che da 6 anni a questa parte è il coordinatore nazionale per il Record Store Day Italia. Danilo, ciao, grazie per essere con noi.
Ciao Dave, grazie a te.
Ciao, mi senti bene?
Sì, sì, molto bene.
Perfetto, dove ti disturbo?
Sono a Milano nel pieno dei preparativi per la giornata appunto di sabato.
Senti, prima di andare a vedere che cosa succederà quest'anno, sì, per non fare in modo che sia, ecco, una chiacchiera fra nerd del vinile, che pure sicuramente sono una buona parte dei nostri ascoltatori, proviamo a fare un qualche passo indietro e a spiegare, okay, a chi non conosce questa iniziativa, da dove nasce Record Store Day.
Allora, il Record Store Day nasce 12 anni fa negli Stati Uniti per, diciamo, a causa, se vogliamo usare questa parola, di
in conseguenza, quattro, diciamo, dai,
sì, di quattro proprietari di negozi di dischi indipendenti. Considera che la prima edizione del 2007 aveva qualcosa come 12 uscite. Oggi
siamo a San Francisco, può essere?
A San Francisco.
Perché ricordo che i Metallica furono tra i primi a abbracciare.
Sono stati i primi, diciamo, ambasciatori, testimonial di questa iniziativa. Oggi solo negli Stati Uniti ce ne sono quasi 500 di uscite discografiche. In Italia siamo a circa 300, a poco più di 300, è esclusa l'Antartide, in tutti i continenti da qualche parte si festeggia il Record Store Day, esattamente così, dovunque, dall'Australia, guarda, dovunque, per cui è una iniziativa ovviamente diciamo meritevole, quantomeno per la passione che c'è e per la spontaneità, perché sono, diciamo, delle piccole feste organizzate dai proprietari dei negozi di dischi.
Esatto.
Poi, in ogni città, più o meno, in quelle un po' più grandi, ci sono anche delle iniziative fatte in alcuni club, dei concerti appunto in occasione di uscite speciali organizzate in posti ad hoc, ma principalmente è un'iniziativa che parte veramente dal basso, insomma.
È un'iniziativa che parte dal basso, come dici giustamente, e che, se non ricordo male, nasce sulla falsariga di un'iniziativa simile, ovvero il Comic Store Day.
Assolutamente.
Cioè una giornata dedicata all'amore per i piccoli negozietti indipendenti che in quel caso vendevano i fumetti, in questo caso i vinili. Poi questa cosa ha avuto un successo incredibile, mi permetto di dire anche inaspettato, probabilmente anche agli occhi degli stessi organizzatori.
Sì, ha avuto un successo inaspettato, in controtendenza, perché, per esempio, io ovviamente conosco meglio le dinamiche italiane.
Certo.
Dal 2012, che è l'anno in cui in realtà si è imposto l'MP3, in maniera abbastanza diffusa, per intenderci, dal 2012 c'è stato poi una graduale crescita del vinile, esattamente in controtendenza con il consumo di massa del file digitale. Questo perché? Perché oltre oltre la fascia dei 35 fino a 50,
questo è interessante,
55,
sì,
molti ventenni che non conoscevano il vinile 20 anni fa, ovviamente, hanno scoperto l'amore per la grafica, ma semplicemente anche l'odore, per un oggetto che non è solo, diciamo, fruitore di buona musica, insomma, che la buona musica magari la puoi ascoltare anche dal telefono, però dal telefono non puoi guardare le liner notes, non puoi scoprire tante cose che invece sul plasticone, insomma, sono ben evidenziate.
Danilo, perché indichi il 2012 come anno di effettivamente imposizione dell'MP3 come media, come supporto a tutti gli effetti della musica?
Perché in quell'anno che si vede una diffusione, una crescita Cioè, allora, è da quell'anno che è partito, diciamo, questa onda di crescita del vinile, ed è da quell'anno, probabilmente,
okay,
forse
ora
qualche anno prima, dove si è imposto.
Esatto, infatti io l'avrei messo prima, con le MP3 come
modello. Definitivamente, però, insomma, su larga scala, l'uso del file digitale, per intenderci. Quindi, diciamo, alla fine quello che è rimasto un po' indietro è il supporto CD.
Il CD.
E che è rimasto un po', ovviamente, presente, ma banalmente cresce, cioè, scusami, cioè, banalmente la riduzione di vendita del supporto CD è maggiore rispetto a quella del vinile, che è sempre in crescita. Dal 2012 è sempre in crescita. Considera che l'anno scorso in Italia sono stati venduti circa 800.000 vinili, ovviamente non sto parlando del Record Store Day, in generale.
Tutto l'anno,
in anno,
certo.
Sono stati venduti 800.000 vinili, diciamo che da quando è nato il digitale, da quando ci hanno raccontato che era morto, mai avrei pensato, ma forse nessuno, neanche le case discografiche, neanche le major che stanno ristampando anche gli artisti della top 10 in vinile, avrebbero mai pensato di
trovarsi di fronte a numeri di questo tipo.
Esatto.
E, ecco, provando ad allargare il tiro, ci aiuti a capire un po' qual è stato effettivamente il peso del ritorno del vinile, perché devo confessarti che, pur essendo quelli che pur facendo parte della categoria che qualcuno chiamerebbe addetti ai lavori, ho molta confusione sul tema, perché nel corso degli anni ho letto praticamente tutto il contrario di tutto. Da una parte chi sostiene che il mercato discografico è praticamente rinato grazie al ritorno del vinile, dall'altro chi invece tende a minimizzare questo suo ritorno. Dove sta la verità? Aiutaci un po' tu, Danilo.
Allora, diciamo che la verità non è... Allora, minimizzare, ovviamente, se guardi i numeri, il fatturato dell'anno scorso di tutta l'industria musicale è pari a 228 milioni di euro, il fatturato del vinile è 13 milioni, quindi neanche... cioè sarà il 6%, quindi è ovvio che...
Ok, abbiamo un numero.
Quindi è ovvio che nel contesto generale il vinile rappresenta il 6%, no? Nel senso, però, considera che ci sono 800.000 persone, forse anche qualcuno in più, che hanno comprato un vinile in Italia. Questo significa che comunque, magari, queste 800.000 persone hanno preferito avere un supporto fisico vinile piuttosto che un file in MP3, comodo, perfetto, fantastico, lo ascolti anche in macchina. Diciamo che secondo me la crescita del vinile è sicuramente indiscutibile, perché ovviamente parlano i numeri, e che poi lo si voglia fare passare per il toccasana dell'industria discografica, in realtà no.
Ok.
Perché i numeri sono 228 milioni, tutto, no? Contro 13 milioni solo il vinile, per cui considera che l'anno scorso, parlo per l'Italia, ma credo sia una tendenza generale, c'è stato la definitiva, diciamo, il definitivo superamento dello streaming più o meno in tutto il mondo rispetto al download e rispetto al CD. Ovviamente è chiaro che sia anche rispetto al vinile, però il vinile è una nicchia che in realtà c'è. Nonostante ci sia lo streaming, comunque è rappresentata, sai? Cioè, ripeto, sicuramente il Record Store Day è stato propulsore, se non miccia di questo ritorno. Però, ripeto, al di là del Record Store Day, tu, se vai in qualunque negozio di dischi, tutte le settimane ti trovi la novità del momento anche in vinile.
È stata l'iniziativa giusta al momento giusto,
quindi,
diciamo.
Quindi vuol dire che comunque, grazie a queste iniziative, in Italia solamente, diciamo, il Record Store Day, negli Stati Uniti, in Inghilterra e in Giappone c'è anche un piccolo Record Store Day che si chiama Black Friday, che è a novembre.
Sì.
Considera che,
tra l'altro, in Giappone e a Tokyo hanno aperto un Tower Records di soli vinili.
Sì, vabbè, immagino, non faccio figuriamoci.
No, di recente, tipo un mese fa.
Fantastico. Per cui voglio dire, diciamo che sicuramente è un fenomeno che non dovrebbe essere trascurato dalle case discografiche, e infatti non lo trascurano. In realtà, se proprio dobbiamo trovare un piccolo neo alla situazione, a questa cosa, che in realtà magari le 7.000 copie che stampano di un disco di Jimi Hendrix, che rappresenta praticamente uno dei massimi di numeri di copie in stampa per un'iniziativa del Record Store, sì. Day, magari in Italia ne arrivano 50, okay, e magari okay. A Firenze, se lo vuoi, non lo trovi, perché la casa discografica magari riesce a soddisfare le richieste di tre negozi.
Guarda Danilo, per chiudere la parentesi dedicata ai supporti, sì. Negli ultimi anni, tu sicuramente lo sai perché ti occupi anche di rap, quello un po' più strano, storto, sì, e indipendente, si è assistito anche al ritorno della cassetta.
Esatto, è vero. Sì.
E non è un fenomeno, è un qualcosa che nelle rap effettivamente è avvenuto già da qualche anno, però in realtà, per esempio, il mese scorso un artista come Bjork, che sicuramente non è proprio una rappusa dalla nascita, certo, ha annunciato la ristampa di tutta la sua discografia in cassette colorate. Che idea ti sei fatto di questa cosa?
Io mi sono fatto un'idea, diciamo che secondo me si vuole andare a cavare nelle emozioni di quelle persone che non hanno vissuto un'epoca, per cui magari la cassetta per te può essere un oggetto che si riporta comunque a 15-20 anni fa, magari, ripeto, il 25enne, quello un po' più appassionato che magari ha accanito di Sound Blaster, che ha accanito di un certo tipo di cose, dice wow, allora mi compro la cassetta perché magari mi cerco anche i, non lo so, gli Ultra Magnetic MCs, oltre che, capito? Cioè, nel senso, magari è semplicemente
l'effetto nostalgia.
Un'operazione ovviamente di marketing molto ancora più targetizzata rispetto al vinile. Certo, non so quanti in cassetta ascolterebbero Bjork piuttosto dei ragazzi, sì,
che però poi devo andare a ritrovare il lettore di cassette, che tipo io a casa non ce l'ho,
esatto,
cioè ce l'ho a casa dei miei genitori.
Io sono in cantina, una doppia piastra,
esatto.
e secondo me se accendo, cioè, mi fa una linguaccia, non lo so, cioè, nel senso, ci diciamo che queste cose passano anche per, non so, la nascita di un mini giradischi adesso, un marchio che negli ultimi anni ha fatto dei giradischi consumer, molto consumer, devo dire, a valigetta, ce ne sono di tanti tipi ovviamente, uno di questi marchi ha messo in circolazione un giradischi per vinili in 3 pollici, hanno già annunciato che faranno delle uscite esclusive per questo giradischi. Poi
oh mio Dio,
sì,
sembra un po' il male assoluto sta
è
cosa.
Male assoluto, ah, ecco. Diciamo che comunque, perché io quando l'ho visto ho detto ma chissà se vanno i 45, poi ho capito
che
dalle foto
non vanno
che
i 45.
Quindi voglio dire, e non ti nascondo, siccome questo giradischi in alcuni paesi è distribuito ed è sponsor del Record Store Day.
Okay.
Diciamo che la dico così perché in effetti in Italia non c'è, però mi hanno scritto per chiedermi dove potessero ordinarlo, perché mi hanno scritto già in 5 dicendomi sai dove si può ordinare? Io ho semplicemente dato loro un indirizzo, il distributore europeo, ho detto guarda, in Italia non so chi ce l'ha, ed evidentemente la cosa mi fa sorridere perché vedi, vanno magari in qualche modo a prendere delle piccole emotività e sai, magari non serve a nulla, ovviamente il giradischi per i singoli in 3 pollici, però
chiaro,
c'è una nicchia dove evidentemente ci sono delle cose che possono colpire, insomma, ci sono dei prodotti che possono anche funzionare. Poi, insomma.
Danilo, siamo in conclusione della nostra chiacchiera. Io ringrazio Danilo Durante, che da 6 anni a questa parte è il coordinatore nazionale per l'Italia del Record Store Day. In questa come ogni anno, insomma, si moltiplicano le uscite, sono centinaia, immagino, quest'anno. Sì. Lo so che è una domanda orribile, ma qualcuno doveva fartela, e quindi eccomi. Ce ne segnali tre uscite imperdibili del Record Store Day 2019?
Allora, te ne segnalo tre.
Secondo i tuoi gusti, ovviamente, poi ognuno avrà le sue.
È più facile, chiaramente, insomma. Allora, ti segnalo Anderson .Paak, che esce con un singolo con Busta Rhymes.
Oh,
esce in pratica una
versione... Me ne metti una copia da parte.
Esce Bublin in una versione con Busta Rhymes.
Ok.
Quindi in esclusiva per il Record Store.
Bellissimo, lo
poi
voglio.
Esce un album.
Lo voglio.
Un album
lo voglio.
Prince, pubblicato solo in Giappone. Quindi è un album promozionale pubblicato solo in Giappone nella metà fine degli anni Ottanta. Poi escono, ovviamente, tra le tante che mi possono venire in mente, due colonne sonore, Black Mirror e Breaking Bad, giusto per rimanere sull'attualità. E veramente, sono più di 300, per cui da Mark Ronson ai Sigur Rós. Tra l'altro i Sigur Rós escono con due dischi, uno dei quali sarà presentato dal vivo a Taiwan in occasione del Record Store Day, per dirti.
Cioè... Ti levo dall'impiccio, grazie per il tempo e per la disponibilità a Danilo Durante, che si occupa di promozione discografica da non so più quanto tempo e che invece da 6 anni a questa parte, questo me lo ricordo, è coordinatore italiano per il nostro paese, per quella bellissima iniziativa che si chiama Record Store Day e che terrà banco questo sabato 13 aprile anche nel 2019. Grazie davvero per il tempo e la disponibilità.
Grazie Dave, a te e a tutti gli amici di Controradio.
Ci mancherebbe, grazie, ciao, grazie. Ciao, buon lavoro.
Grazie.
Sono le 16.57, è lunedì, se seguite la trasmissione lo sapete che la Zoe il lunedì alle 5 c'ha judo e quel grullo di Subabbo ha fatto la mossa finale, quella da non fare ma che inevitabilmente ogni genitore, immagino anch'io, dovrò fare prima o poi, quella di regalare lo smartphone alla figliola, che quindi può spippolare fortissimo al 366-6260-155 e richiedere al WhatsAppone di Dave Against the Machine delle tracce di puro e sano rock and roll, come ad esempio questa.